dobbiamo far presto perché c'è troppa gente in piedi. La gente di campagna, quelli della nostra parrocchia di San Martini, mi hanno regalato questa casula nuova, molto bella, e quindi sì, la porto volentieri, però avevo appunto un po' messo un problema, insomma, se a un certo punto non fosse stato meglio toglierla, perché quello che noi adesso stiamo vivendo insieme è proprio questo fatto, che lui è mandato da suo papà, ha lasciato la casa di suo padre, lui Gesù, ed è entrato nella nostra vicenda, nella nostra storia, e si è proprio buttato dietro le spalle tutto quello che lui è, il suo essere nella pienezza di Dio, nella luce di Dio, figlio di Dio, se l'è buttato tutto dietro, E ce lo ricordava appunto prima anche l'Apostolo Paolo quando dice che lui non ha tenuto come un privilegio il suo essere uguale a Dio, ma si è proprio spogliato, si è annientato in mezzo a noi, è diventato uno di noi. Non ha voluto nessun privilegio per un motivo ben preciso, e cioè che il padre, suo papà, gli aveva chiesto di fare un viaggio molto delicato e molto pericoloso. È il viaggio che noi abbiamo fatto proprio adesso, ascoltando le vicende della sua ultima ora, del suo ultimo passaggio dentro l'umanità. Avete visto quanti ne ha incontrati, è vero, nel testo della Passione. Noi abbiamo dato voce a tanti personaggi, è vero, la maggior parte dei mascalzoni, e lui è entrato dappertutto. Questo è molto importante, perché? Perché lui vuole assolutamente salvarli tutti. Io non credo assolutamente che sia giusto leggere il Vangelo della Passione per dire che così si capisce bene chi sarà premiato e chi sarà condannato. Io credo che tutti quelli che lui in qualche modo incontra, lui li incontra per prenderli per mano, qualunque sia la loro condizione. Per questo vi ho detto quando eravamo là fuori che di una cosa dovete essere certissimi tutti, dal più piccolo di noi al più grande, al più anziano. Lui è venuto perché vuole bene all'umanità, è venuto per condannare nessuno e per salvare tutti. Per cui vi faccio un breve accenno circa una persona alla quale penso da molti anni. Penso da molti anni a Giuda. E Giuda? Ebbene, io devo dirvi che pure con molte esitazioni del cuore e del pensiero, e certe volte anche con molta fatica, io vado sempre a cercare il nostro fratello Giuda, che è stato salvato dalla potenza dell'amore di Dio, perché anche tradendo il Signore gli ha dato un bacio per tradirlo e l'ha chiamato maestro. E quindi io sono sicuro che anche Giuda è stato salvato, ed è molto importante che Giuda sia stato salvato. È per questo che io sono come costretto continuamente a ritornare a lui. Perché? Perché la storia ci mette delle sfide, no? Cioè certe volte ci sono delle vicende, dei fatti, e purtroppo anche delle persone che tu dici: ma santo cielo, ma come si fa? Però io devo dirvi una cosa di più, e cioè che non tanto su altre persone, ma su me stesso, io molte volte ho dovuto dire: ma allora però è finita, qui è finita, non c'è salvezza. E ho sempre sperimentato, sempre, la misericordia del Signore. Anche proprio nel fondo del mio abisso, Lui mi ha sempre mandato un angelo, cioè una persona che si è fatto angelo di Dio per prendermi per mano e per dire: adesso rimettiti per strada. Molte volte ho fatto anche molta fatica, perché il male che si fa ti fa anche vergogna, ed ora devi accettare di essere il peggio di tutti i peccatori insieme agli altri. Hai l'impressione che tutti siano molto più buoni e più bravi di te, ma tu devi accettare di anche tu essere perdonato e salvato. Questa è la forza delle parole che insieme abbiamo detto e ascoltato. Queste parole che abbiamo detto e ascoltato ci sono state affidate perché dentro di noi, nella nostra storia, facciano un grande viaggio. Tu le porterai in viaggio queste parole. Dove le porterai? In tante situazioni e in tante persone che tu magari anche in questo momento stai già pensando e che in ogni modo incontrerai. E queste parole ti sono affidate, il Vangelo ti è affidato perché tu sia annunciatore di salvezza a tutte le situazioni e a tutte le persone. Può darsi che qualche volta tu anche debba sgridare qualcuno, debba dirgli smettila, non si fa così, può darsi. Noi troppo anziani abbiamo deciso di non sgridare più neanche. E dice, ma se uno se lo merita, me lo farà qualcun altro. Noi abbiamo già sgridato abbastanza. E quando abbiamo discusso di questa cosa non abbiamo accettato però appunto la proposta di quella nonna che in mezzo a noi diceva, e neanche pensiamo male, e quello lì non ce la caviamo, è vero, purtroppo siamo della povera gente e pensare male ci capita, ma almeno sta zitto. Perché? Perché Dio attraverso Gesù è venuto a capovolgere la storia. Stai molto attento quindi. Ma soprattutto, benevolmente, fai come quell'ufficiale, prendete in considerazione in questo momento l'ufficiale. Ufficiale di che? Ufficiale del drappello che ha eseguito la sentenza di morte. Dunque era un militare, era un pagano e ha assistito e guidato la crocifissione. Ma quando lui è morto, questo qui, da dove l'ha cavato, non si capisce. Ha detto, ma quest'uomo era figlio di Dio. Bene, pensate che in quel momento, per quella frase che lui ha detto, l'essere figlio di Dio è diventato anche per lui, capite? Anche per lui. E siccome ha riconosciuto in Gesù il crocifisso, che lui aveva crocifisso, siccome è stato contattato, toccato, attraversato dalla potenza dell'amore di Dio, anche lui è stato perdonato. E perlomeno noi così dobbiamo pensare. E quindi mi raccomando, non arrendetevi mai. Fosse anche che il Papa vi dicesse, questo qui è condannato, voi non condannatelo, voi dategli posto nel vostro cuore e nel vostro affetto. Anche perché, questo bisogna dirlo, ci sono state sempre persone, forse le nostre madri, forse i nostri padri, forse qualche nostro maestro, forse qualche nostro amico, forse uno anche di questi piccolini. C'è stato sempre qualcuno che in ogni caso un posto nel suo cuore ce l'ha dato. Ora la Chiesa del Signore esiste per questo. Per essere il luogo della misericordia di Dio. E stamattina, capite, noi gli abbiamo fatto festa là, poi l'abbiamo portato dentro qua, e dentro qua a Gerusalemme, cioè a Bologna, cioè alla Chiesa della Dozza, gliene abbiamo dette e fatte di tutti i colori. Perché è importantissimo questo? Perché lui, in realtà, è venuto per questo. Non è venuto per fare come faceva la mia maestra di seconda, che metteva la riga sulla lavagna e bisognava scrivere da una parte i cattivi e dall'altra i buoni. In fondo quella riga è sbagliata per un motivo molto semplice, e cioè che non c'è nessuno che è buono. Nessuno. E siccome nessuno è buono, lui è venuto a salvare tutti. Perché se nessuno è buono, come fa lui a dire questo qui lo salva, questo qui no? È impossibile. E quindi è venuto assolutamente per salvare tutti. E quindi qual è la parola che domina la nostra Pasqua? Qual è la parola importante che guida la nostra Pasqua? È la parola amore. È la parola amore. Se non c'è l'amore, andiamo a casa. E ognuno di noi si arrangerà come potrà. Ma noi siamo venuti qui solo per questa parola, che è una parola di per sé sua e solo sua. E lui è venuto per regalarla, capisci? E questa mattina quella parola la affida a te. E il senso della tua vita diventa questo. Perché sei al mondo? E perché in questo momento sei qui in mezzo a questo guazzabuglio di gente? Perché sei qui anche tu? Perché lui ti vuole consegnare questa parola e questa potenza. Ed è bellissimo, sapete, perché amare possono proprio tutti. Fare delle grandi cose bisogna essere grandi. Dire delle robe intelligenti bisogna essere intelligenti. Ma amare tutti possono, tutti. La ricchezza di questi nostri fratelli più piccoli, il grande patrimonio che loro sono per i loro papà e le loro mamme. Quale consolazione sono questi bambini per chi li ha a casa, per chi li mette a tavola, per chi li porta a scuola? Quanto bene questi bambini vogliono al loro papà e alla loro mamma. Questi piccoli, che grande esempio sono per noi. Ma dice, perché adesso parli per piccoli? Di piccoli? Apposta lo faccio. Perché? Perché è evidente che prima di tutto loro, prima che poi si possa chiedere a loro di amare, voi sapete questo, no? Devono essere molto, molto amati. Molto amati. Lo sono troppo poco, Lo sono troppo poco. La famiglia c'ha troppo poco tempo, troppa fatica. A scuola, no. Per strada, no. E allora? No. Bisogna volergli bene. E loro, voluti bene, vogliono bene, capite? E quindi siamo noi, anche noi siamo tutti come quei piccoli lì, capite? Noi che siamo così voluti bene, che siamo stati così voluti bene, abbiamo questo grande debito del voler bene. E noi siamo qui questa mattina, è la grande avventura di Dio, che ha dovuto trovare la strada per regalare l'amore proprio a tutti, capite? A quel povero sciagurato di Pilato, che, capito, una figura poveretta, insomma. Pare che si sia persino suicidata una ventina d'anni dopo. Quindi, insomma, persona problematica, insomma. E via tutti gli altri, no? Pietro che fa lo sprecaverse, ma no, io non ti traderò mai, sì, basta in galletto 3 volte, ma è già fregato, no? Tutta povera gente, tutti povera gente, noi! Noi, tutti povera gente, ma la nostra gloria è che siamo stati visitati dall'amore di Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, ma l'amore invece l'abbiamo visto, l'abbiamo ricevuto da tutti quelli che nel nome di Dio sono venuti nella nostra vita e ci hanno voluto bene. Persino tante persone che pensano di non avere la fede, ma ci hanno voluto bene. Ieri sera ero con i miei amici atei a fare un po' di palme anticipate, diciamo. E loro avevano chiesto, parliamo della verità. E dopo un po' abbiamo cominciato tutti a aver paura di questa parola. Ma cosa è verità, eccetera, no? E abbiamo molto amato quello che secondo i nostri padri ebrei è la verità. Sapete che cos'è la verità per un ebreo? È avere il piacere di potersi fidare. Fidare di chi? Di chi ti è vicino. Di chi ti è vicino. E per loro la caratteristica più importante di Dio è che Dio è uno di cui ci si può fidare. Bellissimo, no? Dice, di me non posso fidare, ma di Lui mi fido. E sapete perché si fidano di Lui? Perché sanno che Lui ha le cose che ha detto e promesso per fedele. Allora, c'è qualcuno di cui puoi fidarti? Tua moglie, tuo figlio, un tuo amico, sul lavoro di quella persona? Sì. Ebbene, ecco, la verità è poter continuamente andare avanti fidandosi di qualcuno. Come è stato buono il Signore che ci ha affidati l'uno all'altro, per cui l'uno per l'altro siamo quel Dio che si è fatto prossimo a noi, ed è Gesù, e nel nome di Gesù sei tu, sei quella persona che ci è cara, sei quella persona che quando arriva, anche se le cose sono molto molto messe male, se tu puoi prenderla per mano e stringerla, tutto ti cambia. Qualche volta ve lo raccontavo, no? Capita anche all'ospedale, che dicono bisogna andare da questa persona che sta male, tu arrivi lì, ti siedi vicino al letto, e sembra assente. Allora che cosa fai? Metti lì la tua mano e vedi che piano piano la scossa e ti prende la mano. Poi dopo un po' non sai come pensare e tiri via la mano, ma in quel momento in cui tu cerchi di tirarla via ti accorgi che ha una strana forza questa persona che ormai non ha più forze e te la stringe. Allora tu, con un senso anche quasi di vergogna, devi accettare in quel momento di essere per lui l'angelo del Signore, il segno dell'affetto, il segno della comunione, il segno di uno che dice facciamo insieme la strada. Ecco, la bellezza della nostra vita è stata questa consegna che Dio ha fatto di tutto l'amore di Dio. Finaletto andaluso, e quindi nel mondo il bene è molto più del male, molto più del male. Perché il bene ama l'intimità, ama la segretezza. E il voler bene è irrimediabilmente casto e quindi non urla, non si mostra. Non è clamoroso, ma è la tessitura che tiene insieme la storia. Io credo che, siccome ci siete voi, Bologna continua. Siccome ci sei tu, la tua famiglia un po' sconclusionatella tira avanti. Siccome ci sei tu, possiamo esserci anche noi, perché il bene che tu porti ed esprimi è la via della salvezza che Dio ha imbroccato per noi. Per fortuna che ci sei e che sei qui con noi. Ogni persona umana diventa allora l'immagine di quel Dio che si è fatto prossimo a noi e che di noi ha avuto compassione. Il Signore è arrivato a Gerusalemme, lo accompagneremo in questi giorni, e approfitto per dirvi subito alcune robine che dopo se no me le dimentico. Dunque, ve ne devo dire due per il Giovedì Santo. Per il Giovedì Santo vi devo dire, la prima è che hanno pensato i ministri di fare una raccolta, di approfittare del giovedì, della cena del Signore, di robe da mangiare e anche di soldi, di quel che volete, di quel che potete, perché si sta facendo una Pasqua particolarmente delicata. Ieri sera è terminato il piano freddo previsto dalle istituzioni della città e quindi gente che era al dormitorio da 4 mesi con la sicurezza che trovava una tana adesso non ce l'ha più e quindi è spavento. Infatti stamattina mi sono accorto che qualcuno è stato preso a dormire stanotte qua, perché sennò non è mica perché ieri era finito il piano freddo che tutti avevano un posto. Si fa una Pasqua difficile, insomma, quest'anno. Allora si è pensato di fare questa roba, ecco, un po' anche come segno, un po' come sostanza, sì. Quindi un offertorio, diciamo così, dove portiamo all'altare di Gesù anche tanta, tanta roba. Più complicata la seconda del Giovedì Santo. Perché? Perché finito sito qui, chi ne ha voglia, chi può, insomma, chi se la sente, chi ha almeno una bici, se no è impossibile, andiamo nella chiesa di Calamosto e portiamo anche là il Santissimo un po', per un po' di preghiera. Perché facciamo questa roba? Beh, intanto ci fa piacere che anche quelli di Calamosco abbiano un po' questo segno. E poi perché vorrebbe essere l'inaugurazione, diciamo così, di tre piccoli appartamentini che abbiamo aggiustato sul fianco della chiesa. Da una parte ci sono già le nostre sorelle che accolgono persone, di là pure vorremmo accogliere persone, e ci siamo messi un po' d'accordo anche con le istituzioni per prendere lì proprio la gente più fuori, cioè quelli che nessuno può assistere perché non hanno nessun titolo, insomma, no? Non sono residenti, non hanno i permessi, hanno perso i documenti, ecco, allora vorremmo partire da lì, dargli un po' di posto, in maniera che qualcuno però si occupi anche del come trovare per loro una stradina. È una cosa che deve cominciare, abbiamo pensato di inaugurarla quella sera lì. Quindi andiamo un momento in chiesa dove portiamo il Santissimo e poi andiamo anche dentro in questi tre appartamentini, insomma, così a guardarli. Ci abbiamo messo adesso qualche mobile e quindi dovremmo cominciare. Anche lì, evidentemente, mi piacerebbe che qualcuno mi piacesse fare un po' anche la mamma, qualcuno un po' lo zio, qualcuno passasse a dire: oh, buonasera, come state? È vero, l'occhio poi forte delle mamme e delle nonne che sanno subito capire quella roba che manca e quella roba che non va bene, eccetera, eccetera. Chissà, perché possa essere in qualche modo una cosa densa di familiarità. La terza cosa è proprio invece più di oggetti che di passi difficili, però siccome noi desideriamo sottolineare il fatto che con l'acqua che viene benedetta nella notte di Pasqua, nel modo più proprio e più forte si dà la benedizione, tutti quelli che lo desiderano, ci sono questi recipienti che noi possiamo riempire con quell'acqua, diamo anche una formula piccola di preghiera, perché poi a casa il papà o il nonno o la mamma o uno zio o un cugino o anche il più piccolo della famiglia benedica la famiglia e benedica la casa. Il problema qual è? È che non possiamo tutti gli anni ricomprare 200 vasetti. Allora, si cercava di dire, se non l'avete proprio buttato via, oppure se avete voi un vostro vasetto che vi va bene, noi ne procuriamo degli altri, però li portate. Quest'acqua benedetta sarebbe data a chi lo desidera alla fine della liturgia della notte. Ecco, ultimissima cosa, che se qualcuno ha ancora l'abitudine di confessarsi almeno una volta all'anno, potremmo dire che sia il giovedì santo sia il venerdì santo, un'ora, un'ora e mezza prima della liturgia, qui c'è qualcuno che potrà ricevere la confessione, e così pure evidentemente il sabato santo, anche un po' più estesamente durante la giornata. Adesso tiriamo avanti.